Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo di nuovo all'appuntamento del venerdì con Effetti collaterali, la rubrica dedicata alla salute che 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Bentrovati da Eliana Astorri. Oggi ci occupiamo di tiroide. Tiroide è donna, prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie tiroidee nel sesso femminile. Questo è il titolo del seminario scientifico che si è svolto presso il Policlinico Gemelli sabato scorso, presenti i migliori esperti italiani di patologie tiroidee. Promotore dell'incontro e nostro ospite oggi, il professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e direttore dell'unità di endocrinologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
Professore, parliamo quindi di tiroide, iniziando da come funziona e dove si trova.
Allora, la tiroide si trova alla base del collo, diciamo sotto il pomo di Adamo, per intenderci, ed è una ghiandola che produce diversi ormoni, produce l'ormone tiroideo propriamente detto, la T4 e la T3, e un altro ormone che si chiama calcitonina. L'ormone tiroideo, o T4 e T3, è un ormone che agisce su quasi tutte le cellule del nostro organismo, regolandone prevalentemente il metabolismo, in genere stimolandole. In alcune fasi della vita è essenziale per lo sviluppo di alcuni organi, primo fra tutti il sistema nervoso centrale. L'altro ormone, la calcitonina, invece regola, insieme ad ulteriori ormoni non prodotti dalla tiroide, il metabolismo del calcio e del fosforo e quindi ha a che fare con la mineralizzazione delle ossa, soprattutto, anche se vengono attribuiti a questo ormone anche altri meccanismi di azione, per esempio una regolazione anche del sistema immunitario.
Per quanto riguarda il metabolismo, cosa regola? Quali funzioni del nostro fisico regola?
Gli ormoni tiroidei disaccoppiano la fosforilazione ossidativa, che è un termine molto complesso.
In parole semplici.
Che sta ad indicare che fanno sprecare energia alla cellula di fatto, cioè la stimolano in alcune sue funzioni metaboliche, stimolano alcuni enzimi e alcune strutture a costruire la cellula, a costruire alcune strutture della cellula stessa, ma soprattutto disperdono energia sotto forma di calore. Questo è il motivo per cui un eccesso di ormoni tiroidei, quale quello che si realizza per esempio nel paziente ipertiroideo, cioè che ha livelli di ormoni tiroidei circolanti molto elevati, è un paziente che dimagrisce rapidamente nell'arco di un mese anche 7, 8, 10 kg, proprio perché questo eccesso di ormoni tiroidei stimola tutte le cellule dell'organismo a produrre calore, quindi l'energia anziché essere utilizzata per affini costruttivi viene dispersa sotto forma di calore, dissipata, e infatti il soggetto suda, ha la pelle arrossata e dimagrisce.
Quante persone in Italia hanno problemi alla tiroide, sia che si tratti di ipotiroidismo oppure ipertiroidismo o noduli?
Se diciamo così, è una percentuale vastissima.
È molto grande.
Perché i noduli della tiroide hanno una prevalenza in oltre il 50% della popolazione, soprattutto se femminile. La patologia tiroidea, come è il titolo di quel seminario che abbiamo svolto insieme sabato, è donna, tiroide è donna, perché è decisamente le malattie tiroidee sono più prevalenti nella donna che nell'uomo, 8-10 volte di più. Se si esegue una ecografia del collo a una serie di persone che passano per strada, è la cosa che abbiamo fatto in aprile presso la parrocchia di Santa Lucia qui a Roma, abbiamo effettuato una visita endocrinologica e un'ecografia del collo a oltre 900 persone, circa 950 persone. Abbiamo riscontrato la presenza di noduli della tiroide, la maggior parte erano piccoli, inferiori al centimetro, nel 62% di queste persone. Poi ci sono i disturbi funzionali, l'ipo e l'ipertiroidismo, come diceva lei, cioè quando la tiroide funziona o troppo poco, ipotiroidismo, o troppo, e si chiama ipertiroidismo. Queste situazioni sono state riscontrate in questo screening che noi abbiamo effettuato, in quel caso abbiamo fatto il prelievo su quasi 800 persone, escludendo coloro che già erano trattati per patologia della tiroide, abbiamo riscontrato per esempio un ipotiroidismo in circa l'8% delle persone che sono venute da noi e l'ipertiroidismo in circa l'1%, quindi aggiungiamo a quella percentuale di noduli un 8-9% di persone che hanno disturbi funzionali della tiroide, cioè in cui la tiroide funziona male.
Perché funziona male? Quali sono le cause?
Allora, le cause dell'ipotiroidismo, che poi è molto più frequenti, sono essenzialmente due. La più frequente è la cosiddetta tiroidite di Hashimoto, o
che
tiroidite
significa?
Cronica autoimmune. È una patologia autoimmune in cui il nostro sistema immunitario reagisce troppo e reagisce non soltanto contro i virus, contro i batteri come normalmente dovrebbe fare proteggendoci da essi, ma reagisce in maniera abnorme anche contro strutture proprie dell'organismo, per esempio contro la tiroide. Raramente a un'immunità contro la tiroide si possono associare altri tipi di immunità contro altri organi, per esempio lo stomaco, per esempio altre ghiandole endocrine, per esempio le articolazioni, per esempio la cute e per esempio l'unità fetoplacentare, cioè la placenta e l'embrione, sovente essendo causa di aborti soprattutto del primo trimestre di gravidanza, che sono molto più frequenti nelle persone che hanno questa tiroidite cronica autoimmune rispetto alla popolazione generale. Questo per quanto riguarda l'ipotiroidismo. Poi abbiamo l'ipertiroidismo, in cui la tiroide, dimenticavo, la seconda causa più frequente dell'ipotiroidismo è il chirurgo, cioè un chirurgo che opera la tiroide perché ci sono dei noduli sospetti, perché ci sono dei tumori della tiroide, rimuove ovviamente tutta la tiroide e conseguentemente si ha un deficit di ormone tiroideo completo. Quindi queste sono le due cause, la tiroidite e la patologia iatrogenica indotta dal chirurgo. L'ipertiroidismo invece è prevalentemente causato soprattutto nelle persone giovani da un'altra malattia autoimmune che non è altro che l'altra faccia della medaglia della tiroidite di Hashimoto, in cui il sistema immunitario reagisce contro strutture proprie, contro la tiroide, ma in questo caso anziché portarla progressivamente a distruzione, la stimola, la fa funzionare di più. Ci sono degli anticorpi che si legano alle cellule tiroidee e ne inducono la sintesi di ormoni tiroidei, di T3 e di T4, e quindi causano un ipertiroidismo.
Quali sono i sintomi, i disturbi alla tiroide? Come possiamo capire che abbiamo un problema alla tiroide?
Allora, l'ipertiroidismo è una malattia molto chiara perché in genere insorge in poco tempo, in poche settimane, e il soggetto sta molto male, per questo se ne accorge e per questo va dal medico che poi fa la diagnosi.
Male in che senso?
Male nel senso che sviluppa per questo eccesso di ormoni tiroidei e questa iperstimolazione di quasi tutte le cellule del nostro organismo. Avrà sintomi che vanno dalla tachicardia molto forte, 120-130 battiti al minuto, tremori, soprattutto fini, agli arti, eccessiva sudorazione, quel dimagrimento che ricordavo prima, molto veloce nell'arco di poco tempo, anche 7 kg in un mese, un dimagrimento che va soprattutto a scapito dei muscoli, della massa magra e che quindi causa una profonda astenia in questi soggetti. Sono soggetti iperecitati dall'eccesso di ormoni tiroidei che hanno un effetto eccitante sul sistema nervoso centrale, ma non ce la fanno perché hanno dei muscoli profondamente alterati da questa distruzione muscolare che l'eccesso di ormoni tiroidei provoca. Possono avere anche un accelerato transito intestinale, quindi diarrea, questa stimolazione eccessiva sul sistema nervoso centrale non li fa dormire, quindi hanno una forte insonnia, quindi il paziente sta male, va dal medico, va dall'endocrinologo, la diagnosi si fa subito.
Questo per tiroidismo. Ipertiroidismo.
Molto più insidioso invece è l'ipotiroidismo, perché l'ipotiroidismo, soprattutto quando è causato dalla tiroidite di Hashimoto, dalla tiroidite cronica autoimmune, si sviluppa molto molto lentamente, nell'arco di molti anni a volte. Quindi il paziente pian piano rallenta il suo metabolismo, il metabolismo di tutte le sue cellule, ma non se ne accorge perché si abitua progressivamente a star peggio. E allora si dà la colpa a un po' di depressione, si dà la colpa all'età che avanza, si dà la colpa allo stress lavorativo e non ci si accorge di avere la tiroide malata. L'ipotiroidismo, soprattutto quando si instaura in maniera molto lenta, come accade nella maggior parte dei casi, è davvero molto insidioso e bisogna essere, diciamo, attenti a riconoscerlo.
Ma quindi i problemi alla tiroide provocano anche disturbi del tono dell'umore?
Sì, quando la tiroide funziona troppo, come dicevo, c'è questa ipereccitazione, c'è uno stato ansioso, uno stato eretistico in cui il paziente non sta fermo un attimo, si fa la diagnosi vedendolo entrare, è un paziente che non sta fermo sulla sedia quando uno ce lo ha di fronte in un ambulatorio. L'inverso succede nell'ipotiroidismo, il soggetto è più rallentato in tutte le sue funzioni, soprattutto le funzioni cerebrali, è un soggetto che si ricorda poco le cose recenti, quindi una perdita più o meno diffusa della memoria recente, una tendenza alla depressione. Questo si vede soprattutto nelle persone anziane, dove a volte si può arrivare ad avere dei sintomi che ricordano la demenza senile, causati soltanto da una diminuzione anche lieve degli ormoni tiroidei.
Per quanto riguarda la diagnosi, lei ha parlato di ecografia per quel che riguarda i noduli e per il resto un esame del sangue.
La diagnosi è molto semplice, in tempi di ristrettezze economiche come quelle cui stiamo andando incontro noi in Italia, soprattutto nel Lazio, con il deficit della sanità, basterebbe dosare un solo ormone, che è il TSH. Il TSH è un ormone non prodotto dalla tiroide, ma che risente in maniera assai sensibile delle modificazioni dei livelli degli ormoni tiroidei circolanti. E quando gli ormoni tiroidei circolanti, cioè la T4 e la T3, diminuiscono, il TSH aumenta. E quando gli ormoni tiroidei aumentano, come nell'ipertiroidismo, il TSH diminuisce. E lo fa in maniera assai sensibile, molto prima che si modifichino realmente le concentrazioni di questi ormoni nel plasma. Queste sono le situazioni subcliniche, le chiamiamo noi, in cui c'è soprattutto una malattia individuabile biochimicamente soltanto attraverso la misurazione del TSH. Ma in cui, come abbiamo detto, si possono già riscontrare a un esame attento delle alterazioni che hanno un vero e proprio significato clinico. Quindi la parola subclinica è un po' sorpassata dalla evoluzione della medicina. L'altro dosaggio importante è quello degli anticorpi antitiroidi per fare la diagnosi della malattia autoimmune, che abbiamo visto essere la causa più frequente di questi disturbi, dell'ipotiroidismo sicuramente, ma anche di un 50% circa delle condizioni di ipertiroidismo. E lì basterebbe misurare gli anticorpi antitiroperossidasi, che sono degli anticorpi specifici contro questa proteina, questa tiroperossidasi, un enzima che è presente esclusivamente nelle cellule tiroidee ed è un po' la spia di questa malattia autoimmune che progressivamente distrugge e fa funzionare di meno la tiroide.
Professore, quali sono le patologie legate alla tiroide sulle quali si interviene farmacologicamente e quali chirurgicamente?
Allora, l'ipotiroidismo viene corretto con la terapia medica. L'ipotiroidismo è una riduzione dei livelli di ormoni tiroidei e la terapia medica consiste nel somministrare per via orale, per bocca, la stessa identica sostanza che la tiroide produceva prima e che non riesce più a produrre in maniera efficiente. Quindi si risomministra la T4, la tiroxina.
Con gli stessi risultati?
Con gli stessi risultati. Non è un ormone, ma è una sostanza assolutamente naturale, identica a quella normalmente prodotta dalla tiroide. La tiroide ne produce di meno perché infiammata dalla tiroidite che l'ha progressivamente distrutta, ci sono meno cellule tiroidee che producono quindi meno ormone, aggiungiamo questo ormone che manca, oppure la tiroide non c'è più perché ce l'ha tolta il chirurgo, riaggiungiamo l'ormone che prima la tiroide produceva. Questo è molto semplice. Nel caso dell'ipertiroidismo abbiamo diverse opzioni terapeutiche. Abbiamo sicuramente una terapia medica, soprattutto nelle fasi iniziali, che serve a frenare quello stato di marasma, di eccessiva stimolazione da parte degli ormoni tiroidei aumentati che ricordavo prima. E si usano dei farmaci tireostatici, farmaci che frenano la tiroide e le fanno produrre meno ormone. Ma successivamente, molto spesso, è necessario ricorrere ad altre armi. Una è la chirurgia, in cui questa tiroide che tende a funzionare troppo viene rimossa, un'altra è la terapia radiometabolica con iodio 131, cioè si somministra dello iodio radioattivo e lo iodio radioattivo viene captato in maniera molto efficiente dalla tiroide e E una volta che è stato captato all'interno delle cellule tiroidee, la radioattività le bombarda, le distrugge, quindi è come se facessimo una tiroidectomia, un'asportazione della tiroide, però fatta attraverso delle radiazioni. Ma è una procedura innocua assolutamente, che ormai si fa da 50-60 anni.
E per quanto riguarda i noduli, quando arrivano ad impedire il corretto funzionamento della tiroide? E quando sono lì senza invece dare alcun fastidio?
Allora, i noduli creano una grossa problematica, anche perché sono molto frequenti e purtroppo, dico purtroppo, si fanno oggi tante ecografie per tantissimi motivi. Vengono inviate a me pazienti per i motivi più disparati, persone che fanno un'ecografia perché non riescono a dimagrire, si dà la colpa del mancato dimagrimento alla tiroide. Persone che vengono avendo effettuato un'ecografia del collo in corso di una visita ginecologica, in cui il ginecologo, che usa molto l'ecografo, fa un'ecografia delle ovaie, dell'utero, fa un'ecografia della mammella e, siccome è donna, anche della tiroide, perché si sa che la donna soffre molto di patologia della tiroide, scopre i noduli della tiroide. Oppure sovente sono pazienti che hanno effettuato un'ecografia dei vasi del collo, delle carotidi, no, per vedere le placche arteriosclerotiche. E nel corso di questa ecografia, ovviamente, passando con la sonda sul collo, si scoprono dei noduli tiroidei. Quindi c'è una grossa fetta di pazienti in aumento che ci viene mandata indirettamente, quando nessuno sapeva ancora che avessero dei problemi dei noduli alla tiroide. Poi ci sono invece i pazienti che vengono diagnosticati direttamente dall'endocrinologo, che ormai usa l'ecografo come se fosse lo stetoscopio del cardiologo. E questi noduli sono molto frequenti, abbiamo detto oltre il 50% della popolazione ce li ha, per cui si pone un grosso problema sia al paziente sia al medico di discriminare quelli che sono i noduli da eliminare piuttosto che quelli da tenere. Per fortuna la maggior parte di questi noduli sono benigni.
E per quel che riguarda il nodulo freddo e il nodulo caldo?
Guardi, è un'addizione vecchia, io non la utilizzerei più, perché era un'addizione che si rifaceva a tempi, 20-30 anni fa, quando il nodulo veniva indagato soprattutto con la scintigrafia. Con la scintigrafia utilizzava lo iodio radioattivo, piccole quantità. Come detto prima, la tiroide ha la proprietà di captare e concentrare al suo interno lo iodio, che poi gli serve per fare gli ormoni tiroidei. Gli ormoni tiroidei contengono 4 o 3 molecole di iodio, rispettivamente la T4 e la T3. E questa captazione dello iodio veniva misurata dalla scintigrafia. E se un nodulo lo captava molto si chiamava caldo, e se un nodulo lo captava poco si chiamava freddo, ma tenga presente che il 90% dei noduli in Italia sono freddi e il 10% solo sono caldi, e poi possono dare origine per esempio a un ipertiroidismo qualora quel nodulo secerna una grande quantità di ormone. Quindi, siccome la maggior parte dei noduli sono benigni, fare la scintigrafia ormai non si fa più, a meno che non ci siano tracce di un'eccessiva funzione della tiroide, nel qual caso bisogna farla per stabilire se i noduli che si vedono sono dei noduli che funzionano troppo e possono essere loro la causa dell'ipertiroidismo. Ma oggi il nodulo viene indagato con l'ecografia e devo dire che noi italiani siamo sicuramente i primi al mondo nell'utilizzo di questa tecnologia e siamo molto esperti nella identificazione dei noduli che poi hanno delle caratteristiche di sospetto all'ecografia. E successivamente su questi noduli più sospetti all'ecografia si esegue l'ago aspirato e il successivo esame citologico. Quindi si vanno proprio a guardare le cellule che sono presenti all'interno del nodulo per vedere se sono normali o se sono strane. E se sono strane ovviamente sarà un nodulo sospetto o addirittura maligno, perché si può arrivare a fare diagnosi citologica di malignità, e allora va asportato chirurgicamente.
Abbiamo detto, professore, tiroide e donna. Lei prima ha accennato allo stato di gravidanza, al nascituro, donne in stato di gravidanza con problemi, con malattie tiroidee. L'indagine diagnostica per accertare la funzionalità tiroidea di una donna in stato di gravidanza è obbligatoria?
Si discute molto di questo. Ci sono alcune società del settore americane che, per esempio, gli endocrinologi clinici americani lo consigliano, i ginecologi americani lo sconsigliano. Gli endocrinologi americani più universitari invece dicono no, va fatto in determinate situazioni. Io la penso così, credo che siccome la malattia è frequente, le ho detto facendo uno screening così della popolazione random, abbiamo trovato un 18% di tiroidite e quindi di potenziale tiroide che funziona di meno, abbiamo la necessità di diagnosticare questo stato prima che la donna entri nello stato gravidico, perché è sicuramente stato accertato che se ci si verifica un deficit di ormoni tiroidei, soprattutto nel primo trimestre di gravidanza, quando ancora il feto non ha sviluppato la sua tiroide e quindi dipende interamente dall'apporto materno per quanto riguarda i suoi ormoni tiroidei, se la madre gliene dà di meno, si è visto che si sviluppa dei piccoli problemi, soprattutto sotto forma di più basso quoziente intellettivo. Non molto più basso, ma significativamente più basso. Addirittura un 19% della popolazione di bambini nati da madri che erano state ipotiroidee durante la gravidanza e non trattate perché non se ne erano accorti, il 19% di loro aveva un quoziente intellettivo inferiore a 85, laddove bambini nati da madre ipotiroidee, ma che erano state trattate con ormoni tiroidei, avevano un quoziente intellettivo di poco superiore a 100. Quindi un deficit di quoziente intellettivo lieve ma significativo, e questo va evitato. Quindi secondo me si fanno tante analisi a sproposito e spesso le si ripete a sproposito, e mentre invece una donna, come diciamo noi, desiderosa di gravidanza, cioè che pianifica e mette in cantiere la possibilità di rimanere in stato interessante, dovrebbe, oltre a fare non so, gli anticorpi antirosolia, dovrebbe misurare quel TSH di cui parlavamo prima e probabilmente anche ci aggiungerei quegli anticorpi anti-TPO.
Professore, siamo in conclusione, quindi sintetizzando, quali sono i temi trattati durante questo seminario di sabato che riguarda la donna?
Sì, allora sicuramente parliamo molto di questo problema della tiroide in gravidanza, perché c'è tantissimo su questo e appunto c'è discussione se fare o non fare questo screening delle pazienti gravide. Discutiamo se farlo prima, io sono convinto che vada fatto prima, meglio prevenire che curare, ma sicuramente va fatto quando la donna rimane incinta, su questo sono tutti d'accordo, e bisogna intervenire immediatamente se la tiroide funziona di meno. Parleremo anche di ipertiroidismo in gravidanza, è più raro ma può causare anche quello un sacco di problemi, come pure di tiroide e infertilità di coppia, perché disfunzione della tiroide compromette anche il raggiungere lo stato gravidico, quindi dà una maggiore quota, abbiamo detto, di abortività e di infertilità. E poi anche di tiroide e peso, perché troppo spesso la tiroide la si incolpa per un aumento di peso, perché non si riesce a dimagrire, il che può essere anche vero, ma lo è sempre in parte, forse in minima parte. E quindi bisogna ben discriminare le situazioni in cui la tiroide c'entra con l'aumento di peso e quando non c'entra assolutamente niente, come nella maggior parte dei casi. E infine l'uso degli ormoni tiroidei in menopausa, dove bisogna essere molto molto più attenti, perché un eccesso di ormoni tiroidei in menopausa si è visto che aggrava la condizione osteoporotica, che poi è quasi fisiologica dopo la menopausa, e può determinare anche lo sviluppo di aritmie cardiache anche importanti.
Ancora una cosa, consiglia dopo un'età precisa esami che vadano a controllare la tiroide anche in assenza di sintomi?
Direi di no, direi di farlo soltanto in fasce a rischio, e le fasce a rischio sono persone che hanno una familiarità tiroidea nella famiglia, soprattutto dal lato femminile, quindi se la mamma aveva la tiroidite o se la mamma aveva dei noduli tiroidei, forse sì. Fascia a rischio è la donna desiderosa di gravidanza, cioè una donna che si accinge a mettere in cantiere una gravidanza dovrebbe esaminare lo stato della sua tiroide, soprattutto dal punto di vista funzionale, molto meno importante per quanto riguarda i noduli. Queste sono sicuramente due categorie, poi vi sono una serie di altre categorie molto più piccole, per esempio pazienti che hanno sindromi tumorali ereditarie in cui bisogna anche guardare la tiroide, per esempio quell'aspetto della calcitonina di cui non abbiamo parlato oggi, e altre situazioni un po' più rare, ma i due grossi gruppi di persone che dovrebbero sottoporsi sono chi ha problemi di tiroide nella famiglia e le donne che desiderano una gravidanza.
Professor Pontecorvi, grazie per essere stato con noi per tutte queste informazioni, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei e ai suoi radioascoltatori, arrivederci.
Era il professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e direttore dell'unità di endocrinologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.